E cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Ozium Poetry. E oggi incontriamo una giovane dottoressa e dottoranda all'Università di Varese, all'Insubria, che ha vinto questo concorso. Si occupa di etica. Io do il benvenuto alla dottoressa Elena Montaguti.
Buongiorno a tutti. Sì, come ha detto Marcello, io sono dottoranda in etica clinica, quindi per la precisione l'etica a letto del paziente. È una branca che esiste solo a Varese, questa dell'etica clinica, e dovrà insomma concretizzarsi in una professione che è quella del consulente etico, che appunto sarà questa figura ponte tra il medico e il paziente e ovviamente i familiari.
E i familiari del paziente, quindi tu lavorerai in ambito sanitario.
In ambito sanitario, ecco. Sì, ospedaliero.
Ospedaliero. Il percorso di studi di Elena è quello della letteratura classica. Esatto. Tu sei laureata in...
In lettere classiche, quindi con soprattutto tesi più nell'ambito della letteratura cristiana antica, ecco. E anche della filologia neotestamentaria.
Quindi, benvenuta a Radio Missione Francescana.
Grazie, esatto. Quindi sì, è una formazione sicuramente umanistica che però è fondamentale per un approccio all'etica.
Ecco, e la tua scelta... Di vedere questa professione nel futuro. Come è nata? È nata durante il percorso o hai sentito, tra virgolette, una chiamata, come dire?
Ma in realtà l'ispirazione è venuta dopo, perché allora, io sono sempre stata molto appassionata alla storia antica in particolar modo, e anche alla lettura dei testi antichi. E quindi volevo però rendere più concrete le lettere classiche, quindi volevo legare le lettere classiche, la letteratura classica, alla modernità. Questo era il mio intento, insomma, il mio sogno. E quindi la mia tesi di dottorato proprio si concentra sul tema dell'eutanasia, analizzando la storia di questo concetto, proprio dall'etimologia fino alla definizione vera e propria, nel mondo antico, quindi nella filosofia antica, fino ai nostri giorni, quindi filosofia antica, stoicismo, epicureismo soprattutto, e i primi secoli del cristianesimo, quindi con i grandi pensatori dei primi secoli cristiani, e poi fino alla modernità.
Ecco, quindi benvenuti ad una puntata seria, finalmente, di Ozium Poetry. Abbiamo sempre riso e scherzato, però nonostante cercheremo di farlo anche oggi, nonostante appunto cercheremo di ridere e scherzare anche oggi, avrete capito che Elena ha un ruolo molto importante nell'ambito che ha scelto. E tu cosa cercheresti? Adesso poi parleremo delle tue peculiarità, di quello che ti piace della letteratura, i tuoi autori preferiti, eccetera. Però quale senti, cioè, come posso dire, come vorresti che fosse il tuo ruolo nell'ambito appunto del cuscinetto tra medico e paziente? Perché abbiamo parlato di fine vita e secondo me possiamo lanciare una puntata su questo tema, perché ci sono un paio di libri sui quali si può discutere. Quindi, se tu sei d'accordo, Elena, in tarda primavera dedicheremo una puntata proprio a questo. Cosa dici?
Molto volentieri, sì.
Bene, allora mettetele in agenda, poi vi faremo sapere la data. Però che tipo di cuscinetto senti di poter essere tra paziente e medico?
Io credo che il consulente etico possa servire a dirimere certe, aiutare a dirimere certi problemi di tipo dilemmi etici. Quindi, per caso, per esempio, potrebbe trattarsi di astenersi o sospendere un trattamento che è giudicato,
certo,
sproporzionato.
Certo.
E quindi il consulente etico potrebbe offrire al medico, all'equipe medica, una serie di soluzioni, tra virgolette, un menu di proposte per poter aiutare nel risolvere questo dilemma.
Certo.
Perché l'etica, poi bioetica è l'aspetto più teorico, diciamo, è la componente teorica della quella che riguarda
la disciplina, certo.
Invece l'etica clinica è proprio più applicata alla pratica, applicata al letto.
E quindi il tuo ruolo è proprio, diciamo,
concreto
esattamente. Sì. Io volevo dire che se queste figure faranno appunto una comparsa nell'ambito della sanità, noi con persone come lei, adesso non voglio sbrodolare, però possiamo stare tranquilli che avremo un percorso, se non altro, sereno, perché poi credo che sia l'obiettivo questo per quanto lungo, per quanto corto, sereno, no?
Sì,
alla fine.
Per quanto lungo, sì,
compreso non solo chi soffre, ma tenendo conto che soffrono anche quelli che lo circondano.
Certo, quelli che stanno accanto, certo, è vero. E quindi soprattutto dare importanza, ecco, a quella che è la storia della, più che del paziente, della persona che il medico ha di fronte.
Il vissuto suo.
Il vissuto esperienziale, quello che è il suo portato, ecco.
Certo.
Che ovviamente non bisogna trascurare poi il portato ovviamente di vita, ma anche il portato culturale. Quindi
assolutamente.
Sempre di più in un
certo,
ambito che
certo, interpretarlo al meglio. Senti, Elena ovviamente ha avuto la richiesta di scegliere le musiche per questa puntata e ha scelto due pezzi che per me sono importantissimi. E mi fa molto piacere. Il terzo non lo conosco, ma quando l'ho ascoltato, di una cantante tedesca molto brava, mi è piaciuto al volo e chiuderà la trasmissione. Lancia, chi ascoltiamo adesso?
Adesso ascoltiamo Sally di Vasco Rossi.
Cantata da
Vasco Rossi.
A tra poco.
Tra poco.
Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, dato per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello. Per la strada sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando lo sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile. Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto. sali proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio. Per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento e come se fosse l'ultimo. Leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma sì. Cosa vuoi che ti dica? Senti che bel rumore.
Rientrando in studio dopo aver ascoltato Sally di Vasco, che è un'altra canzone profonda, molto densa, c'è una richiesta forte, c'è anche un canto di protesta, è una canzone sociale, no? Sotto certi aspetti. E allora io volevo chiedere appunto a Elena dove nasce il suo amore per l'etica, cioè qual è la sua...
La scintilla.
Qual è la scintilla che ti ha portato a scegliere questa materia importante, insomma... Delicata, delicatissima, forse tra le più delicate.
Allora, innanzitutto, visto l'etica è una branca della filosofia, quindi io ho studiato filologia, quindi non filosofia, ho dato qualche esame di filosofia, ma è una cosa che in futuro vorrò approfondire ancora e non vorrò abbandonare la filosofia. Mm-hmm. E l'etica appunto risponde alla domanda che cosa è bene, quindi in quanto proprio...
Entriamo nel dettaglio, infatti.
Esatto, a differenza della morale... Anche se etica e morale vengono usati come sinonimi, più precisi, insomma, come sinonimi.
Sì, sì, certo.
Però la morale pertiene un ambito più personale, ecco, più di coscienza personale, mentre l'etica si allarga a un ambito più ampio, più di società.
Più di società e forse l'etica collettivo. Prevede delle regole ben precise che la morale è quasi più interiore che non scritta.
Esatto.
O no, quindi, forse sì. Ho detto una fesseria, no?
Sì, la morale è più interiore, esatto, e invece l'etica... riguarda più un ambito relativo alla collettività, alla comunità del genere umano. E quindi io credo che l'etica permei qualsiasi ambito della...
Certo.
O almeno dovrebbe permeare qualsiasi ambito che interessa l'uomo.
Certo,
quindi non solo in ambito sanitario. Ecco.
Assolutamente.
Non solo etica clinica.
Pensiamo alla politica, adesso siamo in periodo di
campagna elettorale.
Stiamo registrando la puntata alla vigilia del voto, quindi se tutte le persone facessero una riflessione etica quando sono nella cabina...
Ma anche quando vedono questa campagna elettorale...
Brava!
Esatto, se facessero una riflessione etica, forse insomma
si accorgerebbero che
c'è poca etica, insomma, anche in questa campagna elettorale, fatta comunque più che altro di offese,
di insulti, urla
nei confronti della,
e prevaricazione
tra virgolette dell'avversario politico.
Sì. Questo deriva secondo me comunque un po' uno scopiazzamento delle campagne politiche americane. Gli americani sono
sì,
anche segnali in questo, si duellavano a urla, insulti e dopo ci siamo arrivati anche noi. Ma anche
cultura...
perché i politici che c'erano una volta si sono estinti e sono arrivati quelli che potevano estinguersi invece degli altri, quindi il ricambio non è stato eticamente favorevole per noi, secondo me, comunque è una mia impressione.
È un po' la cultura del sensazionalismo, l'impressione, cioè, che colpisce quello che fa scandalo, no? Che fa scoop, chi urla più forte. Questo è
certo.
Quello che si va, insomma, che è panorama, poi il nostro panorama.
Allora, dopo questa digressione politica, che non parteggia ovviamente, noi siamo neutri in questa, cerchiamo solo di dare delle riflessioni, degli stimoli di pensiero appunto per riflettere. La mia domanda è proprio personale, nel senso, tu che cosa fai quando sei in università? Cosa vuol dire essere dottorando di ricerca? Cioè studi per aggiornarti e per prepararti professionalmente, ma dal punto di vista pratico sei in biblioteca, parli con i ragazzi, intervisti i medici, come si svolge una tua giornata tipo in università?
Di dottorato. Allora, il dottorato innanzitutto è un'ulteriore specializzazione dopo la laurea magistrale,
certo,
che viene data. Nel senso, c'è un concorso, viene conquistata, esatto, c'è un concorso e effettivamente c'è la possibilità da parte del dottorando, esatto, di analizzare, di approfondire un tema a lui caro.
Uh-huh.
Infatti per me
il tema caro era l'etica,
il fine vita, il concetto di eutanasia dal punto di vista storico, filologico e poi anche ovviamente etico.
Uh-huh.
Ovviamente,
perché certo.
E la giornata è appunto quindi ricercare fonti, articoli sul tema diciamo della ricerca, della propria ricerca.
Sì, sì.
Quindi ognuno fa una ricerca diversa, però si cerca sempre di comunque
di confrontarsi,
condividere,
certo.
Esatto, di condividere, di confrontarsi. C'è chi per esempio studia l'inizio vita, una mia collega, c'è chi ha studiato l'ambito
quindi
della
nascita.
Neutralità. Cioè, quindi ci sono anche
specializzazioni, cioè nel ruolo di
sì, ulteriori
approfondimenti,
esatto. Quindi, per esempio, una mia carissima collega si occupa appunto di neutralità, quindi sono le fondamenta proprio.
Cosa vuol dire la neutralità? Io non ci arrivo, nel senso che voglio capire cosa significa neutralità.
Infatti, questo è un concetto molto, lei lo analizza dal punto filosofico e soprattutto anche dal punto di vista della, legandolo alla consulenza etica, però parte da un'analisi filosofica molto specialistica. Oppure per esempio c'è chi studia i trapianti, un'altra mia collega studia i trapianti, trapiante a cuore fermo, esatto.
Certo.
Quindi ognuno ha il suo ambito di ricerca, però si cerca di condividere e poi si presentano i lavori, si cerca di presentare ovviamente un lavoro o più lavori per dei convegni.
Uh-huh.
E si va a esporre le proprie teorie a questi convegni che sono organizzati. Per esempio c'è un convegno
tu stai europeo. Andando adesso sei in partenza per Basilea.
Adesso sono in partenza per Basilea, sì.
Ma per un convegno o per studiare?
Per studiare, sì. Fare ricerca. Fare ricerca nell'ambito della contenzione.
Ok.
Che praticamente è una pratica. Viene molto spesso attuata questa pratica e in maniera più o meno accettabile.
Diciamo anche questo. Adesso oggi la puntata di Ozium è una specie di infarinatura sui vari temi così profondi che verranno poi trattati successivamente appunto più dettagliatamente. La neutralità e la contenzione, oggi ne parliamo molto brevemente, poi li riaffrontiamo perché cercando di stare leggeri cercheremo anche di affrontare dei temi
più
importanti.
L'eutanasia, per esempio, fine vita. Cioè. Stavo dicendo, la contenzione quindi è una pratica che è applicata più o meno, cioè più o meno accettabile come pratica, però è la realtà di molte.
Dipende. Per esempio, per dirla ascoltatore, la contenzione è la famosa camicia di forza. Un esempio classico di contenzione è quella.
Sì, oppure per il cui... paziente legato al letto.
Peggio.
Esatto, paziente legato al letto. Però non c'è solamente, vabbè, poi approfondiremo sì. magari nelle prossime puntate, però non c'è solamente la contenzione che può essere fisica o meccanica. È fisica quando proprio il paziente viene fermato, viene trattenuto, viene limitato nella propria libertà fisicamente, oppure meccanica, abbiamo detto, viene legata al letto, per esempio con la camicia.
Quando c'erano i vecchi manicomi, prima della legge Basaglia.
Prima della legge Basaglia, ma anche quella farmacologica, quindi la somministrazione
certo,
di farmaci che
i
magari
sedativi, famosi.
Esatto.
Quindi i rimbambitori, ecco.
Chiamiamoli così. Esatto, i rimbambitori. Sì, che sedano, che calmano il paziente.
E insomma, voglio dire, ci vuole una bella forza d'animo comunque per affrontare con serenità questi temi e gestirli con le persone.
Certamente, sì.
E quindi qui
certamente.
Voglio entrare nella tua sensibilità.
Questo è emerso anche, diciamo che uno si confronta, il dottorando può confrontarsi con questa realtà, quindi quella proprio più concreta, pratica, in ospedale. Noi facciamo anche un tirocinio obbligatorio di 6 mesi in ospedale, io lo ho appena concluso, a fine febbraio, sì.
Bene, ti chiedo subito un episodio che ti ha particolarmente detto... Ma che meraviglia, eccomi qui nel posto che...
Allora, l'episodio...
Dove vedo che sono utile, dove ho finalmente dato quello che volevo dare.
L'episodio è stato, sì, l'esempio, sì, è capitato questo ricovero di un paziente tedesco, testimone di Geova, che rifiutava la trasfusione di sangue, ovviamente perché per loro...
È loro guai, sangue, morirebbero dissanguati perché la loro religione appunto lì, lo sappiamo.
Quindi il rifiuto della trasfusione di sangue, e questo paziente però si è creato un bellissimo rapporto con la moglie, poi con la figlia che aveva raggiunto proprio il padre da Berlino in serata, quindi...
Italia o eri a fare il...
No, ero in Italia,
eri qui.
Sì, all'ospedale di Varese. E quindi si è creato un bel rapporto, anche perché poi ho parlato un po' in tedesco con loro e mi ricordo che...
Insomma, sì, tu parli tedesco, quindi giustamente...
Abbastanza, insomma...
Sono stati fortunati anche loro, hanno trovato... Guarda che casualità, insomma, non era...
Diciamo che il destino mi ha...
Esatto.
Ero lì in quel momento. E quindi è stato molto toccante. Quello è stato molto toccante anche perché... Mi ricordo che ho abbracciato la moglie di questa persona, insomma, si era creato un bel legame, ho sentito dell'empatia.
E la trasfusione, sei riuscita a fargliela fare?
No.
Si è salvato? Come
si è salvato, ma senza trasfusione.
Senza trasfusione,
sì.
Ok.
Si è salvato senza trasfusione, sì.
Va bene. Senti, Elena, i tuoi autori...
I miei autori, allora,
poeti, alcuni antichi, filosofi, pensatori, statisti, umanisti,
allora,
chi ti ha formato?
Chi mi ha formato? Vabbè, sicuramente i filosofi presocratici mi sono sempre piaciuti, e adesso dovrei andare a ripassare in realtà.
Vabbè,
e
ma
anche
no, adesso
Platone,
è farinatura che vogliamo là.
Platone anche, mi sono sempre molto piaciuti. E poi vorrei approfondire ancora meglio Nietzsche, perché comunque la formazione filologica è una formazione molto improntata sui testi più che concetti, analisi del pensiero degli autori. E quindi insomma in futuro credo proprio che lo approfondirò Nietzsche, anche Heidegger.
Bene.
Per quanto riguarda moderni, letterati moderni, tra i libri che mi sono piaciuti... maggiormente.
Ho visto che tu hai messo qui una sfilza di libri, tra l'altro interessantissimi, c'è Cavafis e potresti leggere una poesia di Cavafis, cosa dici?
Posso leggere una poesia di Cavafis?
Io direi di sì.
Va bene.
Però intanto noi vogliamo, la faccio lanciare a te perché oggi registriamo nell'anniversario della morte di Lucio Dalla, e quindi tu gli dedichi una canzone che per te è molto cara.
Sì, una canzone che per me è densa di speranza. Mm-hmm. Quindi a tutte le persone che, insomma, a tutte le persone che magari si ritrovano in questa condizione, comunque in questa situazione anche d'animo, no? E lancio questa canzone che è appunto Anne Marco di Lucio Dalla.
A tra poco.
Sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiude gli occhi lei lo sa. Stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andarvi. Marco per le scarpe, Marco cuore nella lana, con sua madre e una sorella poca vita, sempre quello, se chiude gli occhi lui lo sa. Lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo un biliardo. Quante stelle nei flipper, sono più di un miliardo. Marco, dentro al bar, chissà cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna per lo sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. Locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checa che fa il tifo, ma dimmi tu dove sarà, dove la strada bella sta. Mentre ballano, si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana. Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, chi li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada. Luna che cammina, luna di città, poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda appaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire.
E dopo Anna e Marco di Lucio Dalla, che ha scelto Elena Montaguti, noi vi salutiamo con una poesia che... No, aspetta un momento, fermi tutti. Elena ci deve ancora dire chi sono i suoi moderni preferiti e poi chiuderemo con una poesia che lei ha scelto di Cavafis, una poesia meravigliosa. E adesso in chiusura Elena appunto ci descrive quali sono le sue stelle letterarie.
Allora, il libro. Allora, io consiglierei il libro di Italo Calvino, quello Se una notte d'inverno un viaggiatore, che per me è un libro affascinante proprio perché per questa continua mescolanza tra realtà e finzione, una specie di metaromanzo, possiamo definirlo.
Sì.
Poi un altro libro che a me è molto caro è quello di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine,
sì.
Che offre uno spaccato praticamente del Sud America,
sì.
La Colombia, la storia di questa famiglia,
sì.
Di più generazioni, insomma, della famiglia che investe più generazioni, e in cui si mescola ovviamente l'aspetto del realismo magico, quindi la magia, la favola, tutte queste cose.
Sì. Il realismo magico tipico dei sudamericani,
tipico
quello dell'Allende anche,
della
esatto. Casa degli Spiriti.
Esatto, Quindi, e poi, da ultimo, il libro di una bravissima scrittrice indiana, a mio parere, che si chiama appunto Arundhata Roy, e il libro è Il Dio delle piccole cose. Questo è il libro
che per te è seminale.
Per me è seminale perché rappresenta la storia di questa donna indiana, più o meno negli anni 60 nell'India meridionale, che divorzia dal marito, alcolizzato e violento, quindi mi ricollego anche a Sally, insomma,
Brava.
Questo di Vasco Rossi, la canzone di Vasco Rossi,
che non è stata, non l'hai scelta a caso, infatti.
Non l'ho scelta a caso e lei decide di tornare dai suoi bambini e addirittura si innamora poi di un paria, cioè di un intoccabile, e quindi ovviamente la società la taccia, quindi qui c'è il contrasto tra la realtà dei sentimenti forti e quello che è la convenzione sociale.
Certo, certo.
Che mi
ricorda, la morale sociale.
La morale sociale, esatto, la morale sociale. E questo mi ricorda molto.
Che non è per niente etica.
Che non è per nulla etica.
Ecco, tanto per...
Esatto, che non è per nulla etica.
Per chiudere la puntata. Invece...
mi ricorda tantissimo l'Antigone di Sofocle.
Cioè è vero.
Un aspetto che torna. Cioè, si può ritrovare nell'Antigone di Sofocle.
Bravissima. Beh, io non solo la promuovo, ma direi che ci sta benissimo il titolo di Cavafis, la poesia che leggerai adesso, perché conclude bene la puntata. Io vi saluto già, la lascio concludere a Elena, perché spero che la sentirete spesso ad Ozium Poetry. Vi saluto, vi ringrazio. E poi Elena in chiusura lancerà anche la canzone con cui ci salutiamo.
Itaca. Quando tu prenderai il cammino per Itaca, augurati che la strada sia lunga, piena di avventure, piena di insegnamenti. I lestrigoni e i ciclopi, non temerli, neppure la collera di Poseidone. Non troverai mai niente di simile sul tuo cammino. Se il tuo pensiero resta elevato, se una rara emozione stringe il tuo spirito e il tuo corpo. I lestrigoni e i ciclopi tu non li incontrerai, neppure l'irascibile Poseidone, se tu non li trasporti nella tua anima, se la tua anima non li fa sorgere davanti a te. Augurati che la strada sia lunga, che numerose siano le mattine d'estate, dove, con un tale piacere e una tale gioia, tu scoprirai dei porti che non hai mai visto. Fermati sui banchi fenici per procurarti delle preziose mercanzie. Ambra, corallo, ebano, madreperla e profumi inebrianti di tutti i tipi. I migliori profumi inebrianti che tu puoi. Visita anche molte città egiziane e non cessare di istruirti al cospetto di quelli che sanno. Serba sempre Itaca nel tuo spirito. Arrivarci è la tua destinazione finale, ma soprattutto non avere fretta nel tuo viaggio. Meglio è prolungarlo per degli anni. E non arrivare all'isola che non quando sarai vecchio, ricco di quello che tu avrai guadagnato lungo la strada, senza aspettare da Itaca nessun altro beneficio. Itaca ti ha offerto questo bel viaggio. Senza di essa tu non ti saresti incamminato. Essa, non tu, può darti più nulla. E anche se è povera, Itaca non ti ha ingannato. Saggio come sei, con una simile esperienza, tu hai soltanto già capito ciò che le Itache significano.
Meravigliosa, direi che conclude bene la metafora della vita.
Sì, esatto.
No?
Sì, infatti mi piace molto per quello.
Brava.
Adesso ascoltiamo, in chiusura, la canzone di un'artista tedesca, Aline Cohen, con Festhalten, che vuol dire abbracciarsi, stringersi forte, proprio in modo halten, quindi tenere, fest, stretto, quindi tenersi stretti, praticamente sarebbe la traduzione letterale.
A presto.
A presto!
Grazie Elena, a presto,
ascolto.
Ciao a tutti!
Arrivederci, grazie!
Warum es wohl so zusammenfällt, dass die Zuneigung sich nicht die Waage hält. Ich bin selbst verwirrt über mein Gefühl. Ich halte dich fest, doch ich bleibe kühl. Und ich weiß nicht, wann das Eis endlich bricht. So wie es ist, gefällt es mir nicht. Du weinst ja. Und ich bleibe stumm und ich frag mich warum. Wo der Haken liegt, ist mir nicht klar. Eigentlich find ich dich ganz wunderbar. Ja, ich merke, ich bin von dir entzückt. Solang mich die Nähe nicht erdrückt. Ich empfinde leider nicht wie du. Will mich öffnen, dabei mach ich zu. Ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich halte dich fest und ich schau dich an. Und ich mag es, in deine Augen zu sehen. Und ich kann mich selber auch nicht verstehen. Mann, du weinst ja. Und ich fühl mich gemein und so mag ich nicht sein. Ich halte dich fest im Arm. Und ich spüre deinen Atem warm an meinem Hals. Dabei frag ich mich, liebe ich dich auch oder mag ich dich?